Probabilmente avete visto tutti la locandina che aveva un titolo Destinazione Paradiso. Bello, ma cosa vi fa venire in mente la prima cosa Destinazione Paradiso? Prego. La canzone Gianluca Grignani, famosissima canzone sul lavoro, io lo sentirò non so quante volte, perché quando noi compiliamo il documento di trasporto, poi dobbiamo mettere destinazione e dico sempre destinazione paradiso. E per cui ho voluto dare questo titolo proprio perché oggi, in un certo modo, la parola di Dio ci porterà in questo luogo. Il Salmo 72 è un salmo famoso, noi lo cantiamo spesso in chiesa. E semplicemente per darvi un'indicazione, dice: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Beh, ovviamente le parole delle canzoni che noi cantiamo non riportano fedelmente il testo. Però il salmista ci indica un suo desiderio del cuore, che fa riflettere e dire: ma quanto desiderio ho io di Dio? Quanto desiderio di essere alla sua presenza? Perché questo dovrebbe essere il motore della nostra vita cristiana. Gesù, sul sermone sul monte, in Matteo capitolo 5, versetto 8, dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Bellissime parole, e non solo lo vedranno, ma staranno alla sua presenza. Eppure, nonostante tutto, nonostante abbiamo tantissime parole, indicazione dalla parola di che è meraviglioso essere alla sua presenza, viviamo un combattimento nella nostra vita. Sicuramente viviamo in un mondo dove la gratificazione immediata, il comfort e il piacere è quello che stimola la nostra ricerca. E in un certo modo, comunque, come Chiesa subiamo questa influenza. A volte la cristianità potrebbe essere più interessata ad accumulare tesori sulla terra piuttosto che in cielo. Si sacrifica la benedizione eterna sull'altare della gratificazione temporale. E niente lo dimostra meglio dalla mancanza di interesse per il paradiso, per la meta finale per un cristiano. Se il credente non ha il paradiso nella sua mente, corre il rischio di sprecare la sua vita, di occuparsi di cose che svaniscono, oltre a essere un ostacolo all'avanzamento del Vangelo. Eppure, come detto, la Scrittura ci esorta a riflettere a dove siamo destinati. Paolo in Filippesi capitolo 3, versetto 20 scrive: quanto a noi, la nostra cittadinanza dov'è? È nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Wow! Ma cosa è questo versetto se noi lo dovessimo analizzare? Sempre Paolo scrive in Colossesi, capitolo 3, versetto 2, dice: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Paolo aveva e indica per la Chiesa un'altra direzione, perché quello che è connesso alla nostra vita spirituale, al nostro desiderio, è tutto rivolto al cielo. Perché il nostro Padre è lì, il nostro Salvatore è lì e il nostro Consolatore sono lì. E potremmo aggiungere che I nostri amici credenti sono lì. Ma non solo, il nostro nome, la nostra eredità, la nostra casa, la nostra cittadinanza, la nostra ricompensa, il nostro tesoro sono lì. Tutto ciò che appartiene a un cristiano non è sulla terra, ma è lì. Perché quello che abbiamo sulla terra un giorno lo lasceremo. Di conseguenza Paolo disse ai Romani che avrebbero dovuto rallegrarsi di questa speranza. In Romani capitolo 13, versetto 11, lui scrive: «E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ora ormai che vi svegliate da sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo». E ogni giorno che passa, per ognuno di noi, nella speranza che siamo veramente del Signore, ci avvicina alla salvezza finale. Eppure potrebbe succedere che più ci avviciniamo al momento del passaggio al cielo, e ci sono quelli che invece cercano disperatamente di aggrapparsi a questa vita. Ecclesiaste capitolo 7, versetto 1, scrive un versetto molto forte che non so se avete mai avuto modo di riflettere. Scrive: il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Umanamente una follia, umanamente. Eppure c'è un ribaltamento completo ispirato da Dio a vedere le cose in una maniera diversa. E la ragione per cui è meglio morire che nascere è perché morire per un credente significa entrare in un luogo migliore di quello di quando entriamo quando nasciamo. Quando nasciamo entriamo in un... non è il travaglio la nascita, ma è un inizio di un travaglio. Spesso, quando ho avuto in passato, ho sempre riflettuto a quando il bambino dice nella pancia, dico, è ancora in un luogo meraviglioso, ma quando uscirà fuori inizieranno le difficoltà. Paolo scrive in Filippesi 1:21: infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Certo, per il mondo, come detto, queste sono parole di un pazzo. Nessuno vede l'utilità, o dovremmo vederle con gli occhi spirituali per vedere la profondità e la bellezza di questi versetti. E la ragione per cui dovremmo desiderare ardentemente il paradiso è perché Dio è lì. Dovrebbe essere il nostro amore supremo, perché Lui ci ha salvati e io voglio essere lì. E se Lui è in paradiso, allora io voglio desiderare questo posto. Il Salmo 73, versetto 25, ma anche quello che abbiamo letto questa mattina, il salmista scrive: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. Certo, potremmo applicarli in senso spirituale, da dire bene sulla terra io voglio, ma qua c'è un senso molto più profondo di dire io voglio stare con Dio. E alcuni dati, il cielo o paradiso, come vogliamo chiamarlo, viene menzionato nelle scritture 150 volte. La scrittura delinea tre cieli. Paolo in 2 Corinzi capitolo 12 versetto 2 lo chiama il terzo cielo, che è lì dove abita Dio. Il primo cielo è l'atmosfera attorno alla terra, l'aria che respiriamo. Il secondo cielo è l'universo con tutto ciò che ne consegue, pianeti, stelle e quant'altro. E l'ultimo cielo, il terzo cielo, è la dimora di Dio, degli angeli e dei santi. Ed è un luogo, non è energia, fluttiamo nel nulla. No, è un luogo, e dico che è un luogo perché ci sono già delle persone lì, in carne ed ossa. Siete convinti? Enoch, quando è stato preso, Elia, dove sono? In che forma sono? E il Signore Gesù è risuscitato con un corpo, quindi è un luogo. C'è un luogo. E ci saranno molte più persone nei corpi glorificati, perché Gesù, in Giovanni 14, che abbiamo studiato da poco, è andato a preparare un luogo per noi e un giorno verrà e ci porterà tutti lì. Abbiamo studiato anche Prima Tessalonicesi, capitolo 4, che dice che un giorno, quando il nostro corpo trasformato sarà trasformato in un nuovo corpo, e saremo sempre con il Signore. Quindi è un luogo dove i corpi glorificati dei santi dimoreranno con il Cristo glorificato e gli angeli. E non sappiamo dove si trova. Non abbiamo nessuna indicazione, sappiamo semplicemente un dettaglio. La Bibbia dice è su, è lassù. Però non sappiamo dove. In Apocalisse, capitolo 4, dice, quando Giovanni viene rapito, c'è una voce che gli dice, sali quassù. E al versetto 2, sempre di Apocalisse 4, dice, subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Quindi, non possiamo immaginarcelo, perché già non possiamo immaginarci che il nostro universo è infinito. Dov'è? Non lo so, la scrittura non ce lo dice, ma semplicemente un dettaglio. La nostra galassia, la Via Lattea, è grande, ma è un sistema chiuso, finito. Sapete quanto ci vuole se noi la dovessimo attraversare tutta? 100.000 anni luce, solo per fare la Via Lattea. E sicuramente se noi arrivassimo ai confini della Via Lattea, inizia un qualcos'altro che è infinito. Ma il Signore Gesù sulla croce disse al ladrone, tra 100.000 anni tu sarai con me in paradiso? Oggi tu sarai con me in paradiso. Non possiamo immaginare questa realtà. In che maniera possiamo attraversare una distanza che non possiamo calcolare, potremmo dire infinita, in un attimo. In un attimo. E in un certo senso è al di fuori, come vedremo, del nostro creato o dell'universo, per quanto non ne abbiamo idea di quanto sia infinito. E anche quando ci sarà il rapimento, tutti coloro che verranno rapiti, questione di un attimo, lo chiama un battere di un ciglio. Cosa sappiamo del paradiso? Semplicemente solo ciò che ci dice la scrittura. Ezechiele, capitolo 1, ne parla. Eppure lo descrive in un modo molto complesso. Non so se avete familiarità con Ezechiele 1, ho provato a leggerlo. Descrive tempeste, fuoco, metallo incandescente, creature strane, ruote che girano dentro ruote. Una visione molto complessa e, non so, è molto complicata. Sappiamo che Paolo, in Seconda Corinzi, capitolo 12, lui dice che è stato in questo terzo cielo, giusto? Ma dice che lui non ha potuto riferire ciò che ha visto. Il Signore non gli ha permesso questo. Quindi abbiamo semplicemente una descrizione e la ritroviamo in Apocalisse. Ora dobbiamo ricordare che Gesù in Giovanni 14 dice che lui sarebbe tornato in cielo e avrebbe preparato un posto, un luogo per noi. E quindi Apocalisse 21, che sarà il brano di oggi, descrive questo luogo che Gesù sta preparando. Quindi andiamo in Apocalisse capitolo 21 e quest'oggi vedremo solo i primi tre versetti, dove Giovanni scrive: «Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come uno sposo adorna, come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio». Ora, tre soli versetti eppure contiene materiale dove potremmo vedere moltissime cose, ma quest'oggi voglio solo semplicemente vedere tre caratteristiche di questi tre versetti. Giovanni parla di un nuovo creato, parla di una nuova Gerusalemme e in un certo modo parla di un nuovo tabernacolo. Questo passo nei tempi o nella cronologia della rivelazione viene quando tutti gli uomini, tutti i peccatori di tutte le epoche, i demoni, Satana, l'anticristo, il falso profeta, vengono gettati nello stagno di fuoco che è l'inferno. Sono tutti fuori dalla presenza di Dio. E quindi nel capitolo 21 Paolo dice, Giovanni dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Quindi in sostanza Giovanni sta dicendo: beh, la realtà che abbiamo visto fino adesso non c'è più, è passata. Lui parla di un nuovo universo che deve essere la dimora eterna dei redenti e degli angeli che adorano Dio. È il momento che Paolo scrive in Efesini capitolo 1 dal versetto 10, che dice che consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, quanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. Qui si dà inizio a Efesini capitolo 1 versetto 10. La pienezza dei tempi è giunta. E cosa vede Giovanni? Un nuovo cielo e una nuova terra? E questa non è una novità, perché semplicemente Giovanni cita dei passi dell'Antico Testamento. Isaia 65, 17 dice: poiché ecco io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Al versetto 18 dice: gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare. Questa è un'affermazione che Dio dà a Isaia. E sempre in Isaia, capitolo 66, versetto 22, dice: infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me, dice il Signore, così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Quindi questo concetto di nuovi cieli e nuova terra è antico. Ha già delle radici nell'Antico Testamento. E questo ci porta a riflettere che il mondo in cui noi viviamo è temporaneo. Non solo noi lasciamo le cose che abbiamo, ma questo mondo svanirà. E si parla tanto in questo periodo degli sforzi di dire: ah, dobbiamo fare di tutto per conservare la terra. E non sto dicendo che dobbiamo inquinare, ma è uno sforzo vano, perché questa terra finirà. E quindi la terra non è diretta verso una crisi ecologica, è diretta verso il fine scatologico di Dio. Ora, la parola nuovo è molto significativo, perché questo nuovo non è qualcosa contrapposto a vecchio, cioè o un nuovo dello stesso tipo, ma è la parola che indica nuovo in qualità, un qualcosa di diverso, un qualcosa che non ha niente a che vedere con quello che esisteva prima. Quindi sarà un universo completamente potremmo dire nuovo, diverso da quello che conosciamo ora. E credo che Dio abbia creato originariamente questo universo per essere eterno, ma il peccato è subentrato e l'ha reso un luogo maledetto. Verrà un nuovo cielo, un cielo che non conterrà più nessun tipo di pericolo per l'uomo. Noi viviamo in una terra che non solo è maledetta dal peccato, ma in un certo modo viviamo anche i travagli del creato stesso. A quanti soggetti, eventi meteorologici siamo messi a rischio. Non succederà più, perché sarà un cielo senza più eventi pericolosi, non ci saranno più la presenza di demoni e diavoli che vagano istigando gli uomini a commettere sempre più peccati, e ci sarà una nuova terra che non sarà più afflitta dalla miseria e dell'impietà, senza più dolore per la maledizione. Una terra che conoscerà solo la pace del paradiso di Dio. Questo dovrà accadere. In Apocalisse capitolo 21, facendo un passo indietro, versetto 11, dice che poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Quindi finirà questo, il nostro creato, quello che conosciamo. E anche questo non è una novità di Apocalisse, perché il Salmo 102, dal versetto 25, dice: «Nel passato tu hai creato la terra, e i cieli sono opera della tua mano. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito, tu li cambierai come una veste e saranno cambiate». Ancora prima, millenni prima di Giovanni, la Bibbia dice: finirà questo mondo. Questo stesso passo che io ho letto viene ripreso anche dall'autore di Ebrei, capitolo 1, versetti da 10 al 12, ma Giobbe ne parla, il primo libro scritto, parla già che quel creato sarebbe finito. Gesù stesso in Luca 21 dice: il cielo e la terra passeranno, finirà questa nostra realtà. E ci dovremmo, e mi sono posto la domanda, ma come sarà questa nuova realtà? E non lo sappiamo, ma Giovanni ci dà un'indicazione. Dice che il mare non c'era più. A me piace il mare un po', questa frase suona un po' non piacevole, dico. Avrei preferito un mare, ma che cosa significa che il mare non c'è più? Perché abbiamo solo questa indicazione. Semplicemente che sarà diverso, perché se pensate il mondo, il nostro mondo, quanto mare c'è? I tre quarti della sua superficie è mare. E sapete che cosa? Quanto è importante è il mare? Perché il nostro creato si basa su cosa? Sull'acqua. Io sono fatto d'acqua, voi siete fatti d'acqua, le piante acqua, gli animali acqua, la terra ha bisogno di acqua, e c'è un ciclo della vita che è fondamentale. Il mare è una riserva, c'è un'evaporazione, c'è una condensazione, precipitazione, raccolta. Questo è il ciclo della vita che noi conosciamo. Se si interrompe questo, noi moriamo. abbiamo problemi. Se io non bevo, l'acqua è un grosso, cioè muoio. Pensate, la Terra è l'unico posto, per quello che possiamo conoscere noi oggi, in cui c'è la presenza di acqua. È stata una scelta dell'evoluzione che solo in un luogo ci sia l'acqua. E quindi qua dice che non ci sarà il mare, perché la vita sarà sostenuta da qualcosa di diverso, non ci sarà più la vita come siamo, la conosciamo noi, anche se poi in Apocalisse capitolo 22 si parla di acqua, perché il capitolo 22 versetto 1 dice che poi mi mostrò il fiume dell'acqua e della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Ci sarà dell'acqua, non, ma in un qualche modo è un'altra forma di acqua, non lo sappiamo e quale sarà la sua funzione, ma questo per dire che quello che noi viviamo, cioè la vita per come l'abbiamo pensata fino adesso, è passata. E non possiamo dire di più, perché la scrittura non ci dice di più. Certo, le nostre menti possono vagare nell'immaginazione, a volte possiamo avere il cinema che ha provato a dare una forma a questo luogo, ma ovviamente sono supposizioni di uomini. Il secondo punto che Giovanni vede è al capitolo 2, dice: vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ci introduce una città che la chiama la nuova Gerusalemme. Non c'è solo un nuovo cielo e una nuova terra, ma anche una nuova Gerusalemme. E dice che anche è una città santa. E nella storia biblica noi abbiamo tre Gerusalemme. C'è la città vecchia di Davide, la città storica, anche quella viene chiamata la città santa, ma ovviamente sappiamo che non tutti quelli che erano a Gerusalemme erano santi, perché la storia ci dimostra che sì, era separata per Dio e la città di Dio, perché lì si sono svolti tanti episodi, ma non era una città perfettamente santa. Anzi, sappiamo dall'Apocalisse che proprio a Gerusalemme, alla fine dei tempi, ci sarà il culmine della profanazione del nome di Dio, perché l'Anticristo siederà sul Tempio e si proclamerà egli stesso Dio. La seconda Gerusalemme, quella che ci sarà durante il millennio, sarà anch'essa santa, perché Cristo siederà sul trono di Davide e governerà con una verga di ferro. Ci sarà maggiore santità, ma non sarà anche lì completamente santa, perché forse non tutti sappiamo che il periodo del millennio comunque ci saranno dei peccatori. La terza Gerusalemme, questa descritta in Apocalisse 21, e noi possiamo immaginare una città santa completamente. Ora noi abbiamo l'immagine della città come un concentrato di problemi. Pensate alle grandi città, ma ormai anche quelle bellissime hanno sempre cose molto negative, luoghi pericolosi, convivenza difficile, un sacco di problematiche, eccetera, eccetera. Noi non possiamo neanche immaginarci una città completamente santa, ma l'idea che ci sarà una città ci parla di una vita comunitaria. Persone che vivono insieme, che lavorano insieme, che servono insieme, e la differenza da quello che noi conosciamo è che tutti saranno devoti verso il Signore. Meraviglioso. Non ci sarà più nessun problema. Saremo tutti impiegati a fare qualcosa e tutti avremo lo stesso spirito e collaboreremo in maniera perfetta. Questa città santa è citata la prima volta in Apocalisse 3:12 ed è promessa a tutti coloro che sono vincitori, e non è chi va alle Olimpiadi o al campionato del mondo, ma vincitori noi sappiamo che dal punto di vista biblico sono tutti coloro che crederanno nel sacrificio di Cristo. In un certo modo Ebrei 11 già ne parla, perché Abramo già la cercava. Ci dice che Ebrei 11 dice che Abramo stava cercando la città che ha le fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Pensate quante cose, non sono novità, sono cose che la scrittura elabora nel corso dei millenni. Abramo cercò quella città, non l'ha trovata sulla terra, ma Abramo è già in quella città. L'ha trovata con la sua morte. E penso che il modo migliore per capirlo è che chiunque muoia nel Signore è già nella Gerusalemme, nella nuova Gerusalemme. E credo che Gesù in Giovanni capitolo 14, nella casa del Padre, faccia riferimento proprio a questa città. La casa del Padre è nella Gerusalemme, nella nuova Gerusalemme. Dio è lì, Cristo è lì, ed è tornato per preparare un posto per noi, e un giorno anche noi andremo lì. La nuova Gerusalemme esiste anche ora in qualche forma, perché è dove si trova Dio, e quando un credente muore va nel posto che il Signore ha per lui. Ma un giorno, quando Dio creerà un intero nuovo universo infinito, quella casa del Padre, quella nuova Gerusalemme, secondo quello che dice la Scrittura, ed è per quello che dico che già è lì, perché la Scrittura dice che scende, non viene creata, scende sul nuovo cielo e la nuova terra. Apocalisse 21, versetto 1 dice: vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio. Quindi c'è, è già lì, c'è Dio, c'è Cristo, ci sono le anime dei redenti, non i corpi tranne Enoch ed Elia. E Apocalisse 21:10 dice: mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo, stessa citazione. Quindi ci indica che non viene all'esistenza, ma semplicemente che scende da Dio nel nuovo cielo e nella nuova terra. Sarà la casa di tutti i santi, e sarà dove dimoreremo per sempre. Ed è interessante, bellissimo, che Gesù la chiama la casa. Quale luogo più bello abbiamo sulla terra? Spero che rispondiamo alla casa. Quante volte nel corso della nostra esistenza abbiamo le giornate travagliate e dici: ah, non vedo l'ora di andare a casa, perché lì è il nostro rifugio. Gesù la chiama la casa. E quindi vivremo tutti in quella città. E Giovanni la descrive, al versetto 2 dà anche un'altra indicazione, dice: essa fu preparata come una sposa adorno per il suo sposo. Fa questa immagine di un matrimonio e dice che questa città è stata preparata come una sposa per il suo sposo. Anche qua non sta citando niente di nuovo, perché il Nuovo Testamento paragona la Chiesa alla sposa. Ed è interessante che il matrimonio ebraico aveva tre fasi. La prima era il fidanzamento. E il fidanzamento non era come oggi, era diverso, perché oggi ci si incontra per strada e si prendono e la, i futuri sposo e sposa decidono di stare insieme, ma una volta era diverso, erano le famiglie che stabilivano l'unione tra i due. E quindi c'era questa prima fase dove le famiglie si riunivano e stabilivano: io ti do mio figlio, tu mi dai il tuo figlio, eccetera, e quindi veniva stipulato un patto. Poi era seguito da un evento che era la cerimonia, la presentazione, una grande festa dove si stava, poteva durare anche una settimana, e alla fine di questa settimana lo sposo e la sposa andavano, consumavano il loro matrimonio e sarebbero stati per sempre insieme. E questa è quella, è l'immagine che troviamo qua, perché da un punto di vista biblico sappiamo che il fidanzamento è stato ratificato quando? Nell'eternità Dio ha già stabilito chi fa parte della sua sposa. È già stipulato questo contratto. La presentazione avverrà al rapimento della Chiesa, quando tutti i credenti verranno riuniti, penso, e ci sarà un momento che staremo in cielo e godremo di questo incontro. Ma qua in Apocalisse si parla della consumazione. Ora lo sposo e la sposa staranno per sempre insieme e godranno insieme di questa unione. Perché descrive la città in questo modo? Perché la città contiene la sposa. E nel piano di redenzione di Dio c'è sempre stato questo fine di dare al figlio una sposa. E quando si arriva a questo punto della cronologia di Apocalisse, quindi la sposa viene radunata, ci saranno tutti i santi dell'Antico Testamento, del Nuovo, quelli della tribolazione, tutti quelli che si sono convertiti durante il millennio, tutti quelli che hanno Cristo come Signore e Salvatore. Apocalisse capitolo 19 versetto 7 dice: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E non sono semplicemente degli invitati, ma sono i protagonisti principali in quanti sono la sposa. Ed è interessante che al versetto 9 di Apocalisse 19 dice: queste sono le parole veritiere di Dio. Certo, qualcuno potrebbe dire: ah, ma voi siete dei pazzi scatenati che credete a queste fantasie, ma queste sono le parole veritiere di Dio. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 28 Paolo dice che quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, ecco il momento, allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ma cosa sarà questo momento? Dio tutto in tutti. Eh sì, oggi abbiamo la presenza di Dio, ma non lo vedo e non c'è qualcosa di infinito che accadrà. Pensate, questa è la nuova Gerusalemme, una città nuziale. La vecchia Gerusalemme, quella storica, in Apocalisse 11, versetto 8, verrà chiamato Sodoma ed Egitto. Ecco il destino finale di questa città. E poi, come ultimo punto, Giovanni descrive un'altra realtà. Dice al versetto 3: udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. In sostanza, non più un Dio lontano, ma vicino, insieme con Dio. Il tabernacolo significa il luogo dove dimora. E ovviamente sappiamo che anche questo è un riferimento all'Antico Testamento ed era il luogo della presenza di Dio, ma nella Nuova Gerusalemme c'è la casa del Padre e la casa del Padre è tra i Suoi. Dio stesso vive in questa casa con gli uomini. Una realtà impensabile per un ebreo che nemmeno pronunciava il nome di Dio per timore. Eppure, Levitico 26, versetto 11 dice: «Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo». Ora ha delle implicazioni storiche questo passo e lo sappiamo, ma qua abbiamo la piena realizzazione. Levitico 26, 11. Il nome di Gesù è Dio con noi, l'Emanuele. Non solo in carne umana, nella forma di Gesù Cristo, ma lo vedremo in tutta la sua pienezza. Gli apostoli l'hanno visto in qualche modo, sì, era uomo e Dio e non ne hanno neanche compreso la cosa, ma in quel momento vedremo tutta la sua pienezza, non più velato nella carne, non più un tabernacolo o un tempio terreno, non più una nuvola di giorno e un fuoco di notte. Dio vivrà con gli uomini, nella casa del Padre, riuniti tutti insieme. Apocalisse 22:22 dice che nella città non vidi alcun tempio perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. In altre parole, non ci sarà più bisogno di andare in un luogo, perché Dio è ovunque. Dio è tra gli uomini. Dio è con gli uomini. Una verità veramente che quasi mi confonde a cercare di capire queste parole. Giovanni dice: egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Ma possiamo immaginare che cosa sarà quel momento? Il Salmo 16 versetto 11 dice: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Bellissimo. Ciò che il salmista ha previsto diventerà una realtà. Sono finiti i tempi in cui Dio appariva nelle teofanie, nei tempi patriarcali, quando parlava ai profeti, parlava a loro ma non al popolo, guidava il suo popolo, come detto, di giorno, di notte, o è venuto nella forma umana di Gesù Cristo. E alcuni di loro hanno contemplato alla sua grandezza, addirittura l'hanno visto trasfigurato. Ma qua abbiamo qualcosa di molto di più. Come detto prima a Tessalonicesi, quando la Chiesa sarà rapita, dice: saremo sempre con il Signore. E Giovanni, in Giovanni 17, Gesù prima di morire dice: Padre, ascoltate bene le parole che Gesù prega. Io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Ecco che il capitolo 21 è la realizzazione completa di questa preghiera. Non ci sarà più bisogno di nessun mediatore, nessun intercessore, perché avremo una comunione assoluta con Dio. Non avremo più nessuna paura, nessuna restrizione, nessuna ansia di essere al cospetto di Dio. In passato, nella Scrittura ci dice che quelli che si sono avvicinati a Dio, e non è stato un momento meraviglioso, perché hanno capito che erano peccatori e non puoi stare di fronte a Dio da peccatore. Ma quello sarà un momento meraviglioso nel quale non ci sarà più nessun pericolo di stare al suo cospetto. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 2 dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, e chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Desiderare il paradiso. Questo può avere un grande effetto sulle nostre vite. Il paradiso nella mente cambia la nostra vita cristiana. Vivere un'anticipazione della presenza di Dio può cambiare molte cose. E mi sono fatto questa domanda. Preferirei essere, io c'ho un luogo nel mondo che è il mio sogno, preferirei essere alle Maldive o alla presenza di Dio? E questa realtà ha delle grandissime implicazioni, non è solo una curiosità umana o una fantasia per chi non ci crede, perché questa verità ha molte implicazioni nella nostra esistenza. Innanzitutto questa verità, è una, il desiderio del paradiso è una prova di autentica salvezza. Perché quando uno desidera il paradiso, sa che desidera Dio. Sta dimostrando amore per il Signore e dimostra dove è il suo cuore. E non solo, perché dove c'è un forte desiderio del paradiso, ci sarà anche un impegno per la santificazione. Perché chiunque ami il cielo e lo desidera, cercherà ciò che è lassù e amerà avere comunione con Dio, sebbene in forma limitata qua sulla terra. Inoltre è la via per una vita di gioia, perché se stai davvero attendendo tutto ciò, allora qualsiasi cosa noi possiamo sopportare su questa vita non influenzerà mai la gioia di questa speranza di dove stiamo andando. Cosa importa ciò che accade qui in vista delle glorie future che avremo? Un vero desiderio del paradiso è la migliore preservazione contro il peccato, perché più siamo orientati al cielo e alle cose di lassù, meno è probabile che seguiremo gli impulsi carnali. Il desiderio del cielo darà anche vigore al nostro servizio spirituale. Forse abbiamo fatto degli sforzi minimi nel servire Dio, e questo dimostrano che abbiamo poca considerazione delle cose eterne. Eppure nella nostra vita lavoriamo duramente per le cose terrene e poche per le cose eterne. Perché? Forse perché siamo caduti nell'inganno che le ricchezze su questa terra siano migliori delle ricchezze che ci aspettano nel cielo. Vedete, tutta la vita cristiana ha correlazione su quanto desideriamo il paradiso. Dovremmo chiederci invece: qual è il beneficio eterno della vita come la sto vivendo adesso? Che importanza avrà nell'eternità ciò che sto facendo adesso? E infine, un vero e vivo desiderio del cielo onora Dio più di ogni altra cosa, perché quando riponiamo il nostro affetto sulle cose di lassù, in un certo senso abbiamo restituito a Dio ciò che Lui ci ha dato e l'onore e il merito che gli spetta. Quindi quando parliamo di paradiso nel nostro studio di Apocalisse, non stiamo parlando di un'illusione, stiamo parlando di qualcosa che ha implicazioni immense per il modo in cui viviamo le nostre vite. E francamente stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe generare grande convinzione. Quindi la mia preghiera è che questo passo possa riaccendere i fuochi in ogni cuore, i fuochi della preoccupazione per la terra di gloria che ci attende. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo sorvolato su questi passi che esprimono una realtà futura che non possiamo immaginare, perché siamo limitati. Eppure comunque attraverso gli occhi della fede possiamo intravedere la meraviglia che viene contenuta e citata. Signore, quale grande grazia tu hai offerto a ognuno di noi che possiamo essere destinati al paradiso. E Signore, ti preghiamo per tutti coloro che ancora rifiutano Cristo come Salvatore, e la mia preghiera e la preghiera di Cristo e della Chiesa è che queste persone si arrendano a questa verità, che possano comprendere, Signore, che qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero è un inganno che porta lontano da questa verità. Concedi la grazia a queste persone, Signore, e rafforza la tua Chiesa in vista, Signore, della meta finale che ci attende. Grazie, Signore, per tutto ciò, in Cristo Gesù. Amen.